versioni italiane non tutte sono. Andiamo, siamo al primo capitolo del Vangelo di Luca, dal versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco un uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Dunque, vi spiego un po' il motivo per cui questa sera siamo qui intorno a questo testo. Intanto perché nell'anno liturgico che incomincia fra poco, alla fine di novembre, l'ultima domenica di novembre è la prima dell'Avvento, quindi del nuovo anno liturgico. In questo anno liturgico il testo più presente nelle liturgie domenicali è Luca. È stato Marco l'anno scorso. C'è un corso triennale delle scritture, Matteo, Marco, Luca, che poi sempre riprendono. Giovanni non è escluso assolutamente, altri è prepotente, e quindi ogni tanto si infila dentro. Però mentre i tre primi Vangeli, Matteo, Marco e Luca, sono piuttosto vicini tra di loro, il Vangelo di Giovanni è più scostato e caratterizzato. Tutti e anche gli altri tre hanno delle loro caratteristiche. I nostri fratelli dell'Islam dicono che in questo c'è una prova che le nostre scritture non sono tutte a posto, perché degli stessi fatti della stessa persona abbiamo quattro versioni diverse. Gli ebrei e poi anche i cristiani si difendono da questo dicendo che no, che il problema è che se adesso dovessimo, non so, tutti insieme descrivere i fatti di Parigi, probabilmente li descriveremmo in modi diversi tanto quanti noi siamo, e probabilmente non ci sarebbe nessuno che vede falsamente i fatti di Parigi o dice una bugia. Ma i fatti di Parigi sono grandi e quindi sono necessariamente interpretati attraverso tante prospettive. Ognuno di noi, la sua persona, la sua vita, la sua cultura, la sua storia, i guai che ha combinato, i regali che ha ricevuto, sono delle caratterizzazioni, per cui tu le cose le diversi, da lei. Sono le stesse cose, addirittura anzi gradite moltissimo che tu dica la tua, così la sappiamo meglio, però ognuno ha la sua. Questo criterio della convergenza accompagna in modo molto forte la rivelazione ebraica e la rivelazione cristiana. Quindi Luca, ecco, la seconda cosa che voglio dire di questo è quella che sempre di più mi è parsa la necessaria straordinarietà della trasmissione della fede. La trasmissione della fede non può essere un fatto scolastico, né puramente intellettuale, come forse tengo le cose mal scritte a mano da me sotto, è di fatto un evento di generazione. Essendo un evento di generazione, è un evento spiccatamente femminile. Quindi, l'importanza che noi vogliamo dare al nostro piccolo incontro di questa sera è questo primato assoluto del femminile nella trasmissione della fede. Perché non si tratta di dare delle notizie, insegnare delle regole, dare i particolari di una scienza, ma si tratta di un atto di generazione. Dico del femminile, per cui sarebbe bene che anche noi maschietti avessimo un po' di femminile. Una delle cose più strane, più straordinarie, è che l'attuale vescovo di Roma ha una percentuale di femminile spaventosa. Quindi il segreto, credo, della sua potenza è quello. Che cosa vuol dire il femminile? Una capacità straordinaria di comunicazione e comunione. Almeno 4.500 volte ho fatto l'esempio del bambino che deve andare a letto la sera, che non vuole assolutamente andarci, ma la mamma lo convince dicendogli: dai, andiamo che ti racconto una storia. E vanno in camera e lei gli racconta una storia. Ma il giorno dopo si verifica lo stesso incidente, lui deve andare a letto ma non ha nessuna voglia. E lei gli dice: va bene, dai, andiamo che ti racconto la storia. Ti racconto una storia nuova. Con stupore si accorge che lui non vuole assolutamente. Dice: no, 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 raccontami quella di ieri. Se questa cosa si verificasse fino al 18° anno, questo è un po' eccessivo, lui le direbbe: raccontami la stessa storia. Perché? Perché la storia che lei gli racconta è radicalmente filtrata dal suo sguardo, dal suo profumo, dalle sue mani, dal suo tono di voce, dal suo sguardo, e questo per lui è decisivo. Un grande maestro dell'ebraismo del secolo scorso diceva quindi che la forma più efficace per comunicare, insegnare, trasmettere è il racconto, e in modo particolare il racconto materno, perché in quel racconto la madre trasmette se stessa insieme al racconto, e siccome lui vive di lei, per lui è decisivo questo. Perché vive di lei? Perché le donne africane tengono i bambini attaccati alla pelle, non hanno tutte le nostre carrozzine, e quindi se le prendono in groppa, pelle su pelle, mettendo il loro vestito, un foulard o qualche cosa, attorno al bambino e legandosi al bambino. Lui è attaccato pelle su pelle alla mamma. La prima volta che lo portate, non così attaccato alla pelle, però all'asilo materno, in quel momento, come si chiama, lui è disperato. Perché è disperato? Perché è capriccioso, vizioso, cattivo, viziato, ci penserà la maestra, eh? Speriamo di no. Perché in realtà tutto il motivo è molto profondo, perché lui vive in simbiosi e quindi pensa che lo stare attaccato alla pelle della sua mamma sia per lui una condizione di vita. Non può essere attaccato. Dopo capirà che invece no, che si campa lo stesso, che altri mi vogliono bene, eccetera. A 13 anni si ribellerà a sua madre dicendo delle parolacce, ma questa generazione, mi sono dilungato su questo perché quello che si fa in questo racconto del Vangelo è un fatto materno. Quando San Paolo si mette da apostolo in mezzo ai suoi, dice: questa è la parola che vi ho trasmesso, dovete stare. Quando dice la comunicazione più intima, più profonda di questa parola, dice: sì, io ho generato nel dolore, e cita però per sé le doglie del parto. Quindi la trasmissione della fede è sempre un atto di fecondità, di generazione, di dare la vita, di generare. Ce lo facciano delle donne, lo facciano degli uomini, però resta così. Noi stiamo pagando, adesso risvegliandoci con questo argentino fatto, piombato a Roma, 2000 anni di maschilismo zittellonico, che è quanto di più abominevole ci sia rispetto alla trasmissione della fede, perché il maschile dà le regole, dà la competizione, dà la selezione, non è gli uomini, che fa così, fortuna, no, c'è un po' di misto, insomma. Però di per sé il maschile è selettivo, quindi bisogna vincere, quindi bisogna conquistare. Bisogna meritare, bisogna vincere, bisogna rubare, bisogna uccidere. Il femminile invece è una potenza di comunione e di dono. Per cui pensare che invece di mandarli al catechismo, oppure oltre che mandarli al catechismo, io però parlo con lui, questo è un fatto grande. Perché non sei sostituibile. Quindi non è un caso, ci troviamo, vedete, al capitolo 1 del Vangelo di Luca. Le protagoniste sono tutte a famiglia. Prendete le primissime parole, al sesto mese, da che una sua vecchia parente, che si chiamava Elisabetta, che aveva almeno 200 anni, si è trovata incinta. Quindi tra vergogna e gioia si teneva nascosta, diciamo, come faccio a dirlo alla signora che è qui davanti, o alla ultimetto, la dove va, che stava nascosta. Quel sesto mese lì è lei. Se buttate l'occhio un pochino più sotto, vedete che ancora si riprende questo discorso, perché Maria giocherà la sua permanenza in caso di questa Elisabetta che andrà a trovare fino alla nascita del bambino. Passati altri 3 mesi, si è venuto a casa perché il bambino è nato nulla. Quindi è una grande vicenda, è una grande raffigurazione di maternità. E questo è un po' il senso di questa ipotesi, capite, di comunicazione e comunione. è una cosa diversa. La seconda cosa diversa, però qui è diversa per tutti, è che si tratta di Vangelo. Il Vangelo è una parola greca che vuol dire una notizia buona. La parola classica del catechismo è dottrina. Una volta nel tempo, 400 anni fa, si diceva vai alla dottrina. Vai in dottrina. Che differenza c'è tra la dottrina e il Vangelo? La dottrina è come imparare la matematica, la storia, la grammatica italiana, ci sono delle notizie, delle regole, dei contenuti e io te li insegno. Che cos'è invece l'annuncio del Vangelo? È una comunicazione di vita. Sai come sono le cose? Succede così. Quindi la dottrina è una cosa ferma, sempre uguale, ma più domani mattina, 2 più 2 fa 5, non se ne parla neanche. Mentre invece l'annuncio del Vangelo è l'avventura, il rischio, la bellezza della tua storia. Quindi, se tu vuoi annunciare il Vangelo, ricordati che devi annunciare te. Dici no, devo annunciare Gesù. Benissimo. Devi annunciare Gesù come ti è capitato. Non un Gesù astratto, fuori. Ma ti racconti il mio Gesù, che non è una roba che mi sono inventato, ma è la mia storia. Non è che ti ricorderò quello che ho fatto nel 1950, però di fatto, parlandoti del Vangelo, io ti trasmetto quello che il Vangelo è stato per me, positivamente e negativamente. Nei regali che ho ricevuto, nei 3.000 peccati che ho fatto, nelle avvicende strane della mia vita, nella condizione singolare nella quale mi trovo adesso. Ed è questo, capisce, che fa la potenza. Si capisce che una catechista bravissima ha anche una dote di maternità notevole. Ma d'altra parte questo anche noi l'abbiamo sperimentato. Certi insegnanti di scuola, per esempio, no? Sono stati speciali, no? Non sono stati come gli altri. E anche un allenatore di bicicletta, quello là, è proprio lei. Perché sotto c'è questa cosa, capite? Che lui ti comunica vita, ti comunica se stesso. Perché una scuola ben ordinata, però c'è un professore di filosofia, marxismo, mangiapiedi, è più importante del professore d'arte, non c'è niente da fare. Perché? Perché ha questa potenza di comunicazione e comunione. E che cosa succede nell'annuncio del Vangelo? Succede che io genero Gesù dentro di te. Che è il principio per il quale anche tu poi potrai generare Gesù per qualcuno. È per questo che con le mani, che non credo non ne hai, la dici, non niente, la mia minaccia non ci non frega niente. Parla di tu, non mi parla. Perché in ogni caso tu mi comunicherai te quello che per te è bello, importante, doloroso, piacevole, irrinunciabile. Mi comunicherai te stesso. Allora, figurati se corro il rischio di dire no, mandalo dalla maestra di catechismo che è competente, non lo so di neanche. Perché nessuno come te, siccome c'è qualche rana schietto, la cosa è uguale, la cosa è uguale. Appunto sulle stesse donne del parto che Paolo rivendicava San Paolo Terzè nella sua avventura evangelica in mezzo ai popoli pagani. Quindi il senso del nostro incontro qui è questo. Deve nascere un bambino strano, che da una parte sarà normale, col naso, le orecchie, eccetera, ma dall'altra è singolare perché è figlio di Dio. Adesso magari riprendiamo un po' di righe. Al sesto mese, che è la gravidanza della vecchia Elisabetta, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio nella città della Galilea. L'angelo chi è? L'angelo per un ebreo è Dio, che è insopportabile da vedersi ed ascoltarsi. Non c'è mai nessuno che abbia visto Dio e poi si è andato a cantare, si crepa, se uno vede Dio crepa. Per cui gli angeli sono stati inventati da Dio per essere la sua visibilità sopportabile. Non sono neanche come li rappresentiamo noi, con le ali, con la camicia da notte, con un cipiglio sostanzialmente svedese. Sono delle persone che suonano il campanello, come era successo un angelo quel giorno lì. Però sono... Chi è stato per te l'angelo? Gli abbiamo molti. Almeno uno, sì. Più di uno. Sì. Molti forse, per chi sono? Sono questa visibilità. Per cui sono stati il segno, il grembo, la voce, la parola di Dio. Ci sono persone e avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita, l'hanno determinata. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Era Dio che suonava il campanello di quell'appartamentino di Anza, di quella sera lì. Tutto inventato da me in questo momento. Lei ha fatto la porta, si è trovata stupita. Ho detto che questa traduzione dice ti saluto, in realtà invece la traduzione è corretta, è più giusta, perché le dice rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. È un moroso innamoratissimo. E nello stesso tempo potente. Per cui, rallegrati, piena di grazia, cosa vuol dire? Che c'hai tutti i regali che si possono desiderare nella vita. La parola grazia è una parola che chiama gratis, è una roba che non si può comprare. Si può solo ricevere il regalo. Sai quei regali che abbiamo ricevuto? Quelle linee sono, come si dice, impagabili, vero? Impagabili. Capri. Bene, quella ragazzina lì, all'altra, che è un paesino di pastori, di cui la Bibbia non parla mai perché non vale niente, c'era però lei. E l'altra è stata mandata lì, perché Dio si diverte sempre a cercare le robe che non c'entrano niente, le più sassate, le più piccoline, e legge così. Allora, gioisci, rallegrati, piena di grazia e l'annuncio. il Signore è con te. Se non Dio ti vuol bene, ti vuole bene. Sei pieno di regali e questo strano Signore ti vuole molto bene. Questa roba qui è importantissima, perché a un certo punto, quando vostro figlio metterà fuori dei taglini sotto il naso, non parlerà più, avrà delle strane pizze, non studierà mai, la sua camera sarà uno schifo, come è? E lo ricordate di te. Bisogna continuamente recuperare le persone nel dono di Dio. Non ottenete niente dalle persone se voi non vivete pieno di grazie. Ottenere la bellezza. È il giudizio più severo che si può dare a Dio. Perché se voi gli fate l'elenco di tutte le stupidate che fa, che dice, che sta meditando, e sa meglio di voi. Ma se invece voi vi ricordate le meraviglie della sua persona, della sua storia, della sua vita, questo è importantissimo. Questo bisogna che lo teniamo un altro molto presente. Molto spesso ci sbagliamo perché puntiamo sul ritrovere. Invece bisogna sempre puntare sulla memoria e sulla responsabilità del dono. Porco che c'è avuto questo, poi questo. E quindi la categoria del dono, questo tenetelo ben presente, è fondamentale nella vita. Noi rischiamo sempre di trasformare la vita nella corsa del coniglio che continua a inseguire la carota, devi prenderla, tutto continuamente, perché se no sei nulla, se non vinci sei morto. Invece tutta la tradizione ebraica parte da un dono, tutto comincia con un regalo, intanto che sei al mondo. Ma devo solo controllare, no, che non sia l'ospedale, però c'è scritto un bacino. Il dono, certo, il dono. Questa è la bellezza della tradizione ebraica cristiana, che si deve cominciare dal regalo. E quindi riempire questi figli di regali è importantissimo. Che vuol dire riempire di baci? Quindi tutto quello che corrisponde al bacio, ecco. E stare attenti sulle regole, perché devono essere proporzionatissime, devono essere uno a cento. Perché altrimenti il rischio è che si capovolga tutto. E che cioè ci sono 100 regole, alla fine c'è un cioccolatino giallo che non me ne frega niente. Questo primato del dono. Attenti, perché ogni tanto noi papà questa cosa ce la dimentichiamo, noi siamo più per la disciplina, no? Quando per la terza volta facevamo, perché tutti i fratelli erano alleati, un compito di greco con 4 o meno, la mamma diceva la prossima volta lo firmo papà, però io non lo firmo più. Risultato, falsificavamo la firma della mamma. Perché il papà è buonissimo, santissimo. Lei ovviamente da queste parole fu molto turbata, si domandava che senso avesse un tale saluto. Lui le dice che da questo incontro d'amore nascerà un bambino. Adesso noi affrontiamo la psicologia di San Giuseppe per un momento. Lo siamo di buono. E dato il tipo di connubio, il bambino sarà figlio di Dio. quella donna lì è di Dio. E il bambino che nasce è un figlio di Dio. I figli che nascono sono figli di Dio. Sono nostri per la maternità, che è decisiva, no? Capite? E però sono sigillati dal fatto che quindi sono di Dio. È un figlio di Dio, eh? È un figlio di Dio. Infatti di Parigi, vedete, non mi distolgo dal fatto che però questi sciagurati che hanno fatto questo macello hanno dato la vita per dare la morte, no, è il massimo dell'obbrobrio, perché uno che dà la vita per dare la vita, bene, ci capirebbe, no? E quindi io sto gridando nel mio cuore che sono figli di Dio e che Dio non può non avere compassione per me. E più uno è fregato, cattivo, no? Come lo si salva al femminile? E quindi la donna ha necessariamente un'enorme gelosia in questo senso. Dice, ma oh, questo qui però è prezioso. Questa preziosità, capito, del figlio, è importantissima. Voi avete tanti pensieri anche negativi sul vostro figlio, ma se la vostra vicina di casa mi fa la male, la strozzate, almeno spiritualmente. Perché è mio figlio, che cosa c'è? Cosa capisci? Non capisci niente. Perché è anche buono, perché ogni tanto fa un solo di ecco. E quindi siamo già, come capite, al cuore del gioco. Perché questo coinvolge radicalmente la nostra vita sulla preziosità dei nostri figli. Sono figli di Dio. È un po' di mesi che sto avviando un esperimento, perché il più straordinario e delizioso dei miei figli è una persona molto malata, non ha mai parlato, è però assolutamente il mio prediletto, per cui con molta fatica e molti accordi ci siamo messi d'accordo che quando la messa è alla sera e lui viene, perché non sono andato, nessuno lo controlla, lui circola, quindi partecipa vivamente al mio altare, quando c'è lì il pane, ha qualche fame, e quindi siamo. E però è la mia delizia. Cioè questa preziosità dei figli, ecco, mi sembra molto importante, molto. Incessantemente da recuperare, perché poi ci stendono, no? Ne continuano più di Bertoldo. Da recuperare continuamente questa preziosità. Hai trovato grazia per suo Dio ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande. E verrà chiamato figlio dell'Altissimo. È la preziosità della vita. è la preziosità di una vita del Signore. Parti da qui, dice. Parti da qui. Tutti noi, e per i regali che abbiamo ricevuto, e per i guai che ci sono capitati, perché non sempre le cose vanno bene. La stessa considerazione che noi abbiamo di noi stessi e della nostra vita è molto legata a tutto questo. Massimo è un soggetto speciale perché lui non ha potuto percepire di non essere amato. O perlomeno abbastanza poco. Però sono andato a prendere all'ospedale tanti bambini nella mia vita. E poi lì rifiutati. Però lì loro hanno percepito di non essere stati amati. Non essere amati è un principio di grande fragilità, di grande violenza. La cosa più importante dell'amore non è amare, è essere amato. Perché se tu sei stato molto amato, sei in grado di restituire qualche cosa di quel amore molto che hai ricevuto, ma se nessuno te l'ha amato, sei povero, sei piccolo, sei fragile, e quindi facilmente diventi violento, poi dicono che sei cattivo, dopo averti nella dotta, però non c'è nessuna potenza più grande dell'amore. Quindi anche se sapete far poco il catechismo, è lo stesso. Datevi dei bacetti e vi troveremo a legge. Verso la fine salta fuori questa vecchia ed ecco Elisabetta totalmente nella sua vecchiaia, ha concepito un pezzo, un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'angelo si allontanò da lei. Ecco, è un'investitura, capite? È la citazione di una fisionomia profonda della propria vita, della propria persona. È un'obbedienza. È così importante questo testo dell'annunciazione che in tutte le chiese antiche l'annunciazione è riprodotta sull'arco centrale della chiesa, dove sotto c'è l'altare, e però da una parte c'è l'angelo che annuncia e dall'altra c'è lei che riceve, perché la cosa comincia così, questo incontro tra Dio e l'umanità, e si viene a sapere che Dio questa umanità la ama e la ama così com'è. E tutto quello che succede è la fecondità dell'amore di Dio per l'umanità. È una grande vicenda d'amore. Anche Elisabetta che l'ha detto. Era vecchia, formella, finita, ma così certamente. È importantissimo per gli stati di questa cosa. Perché ci sono molti spazi dell'impossibile di relazioni d'amore che non si possono recuperare, di memorie della vita che non si riescono a cancellare, di eredità negative che ci tiriamo dietro con una fatica spaventosa. Non è possibile che Dio non abbia libertà. Quindi è il grande gioco, capito? Adesso mi dico una roba che però dopo questa, la dico in un angolo, supponendo una cosa che non esiste perfettamente, cioè che ci sia qualcuno che non crede neanche nei radici, proprio nulla. Io sono vicino alla radice. In ogni modo, è un fatto umano assoluto, è una scommessa sull'umano assoluta. Perché dire che poi invece vince l'inimicizia, vince la morte, per forza di questo è abbastanza semplice da verificare. Ma noi supponiamo un'altra cosa, cioè che l'amore sia più forte della morte. E che quindi la nostra impostazione mentale, capite, il sentire vitale, è questo. Io penso che Dio ci sia perché altrimenti una roba così non riuscivamo a inventarcela. Però anche se non pensiamo che Dio ci sia, questa roba c'è. Ed è meravigliosa. No? La vita è bellissima. E siccome noi continuiamo a precipitare nell'ipotesi che non è vero che la vita è così bella, bisogna che continuamente qualcuno si aiuti a ritrovare la luce della buona notizia. Quindi faremo così, per chi lo desidera, ogni tanto ci vedremo, secondo quello che anche per il catechismo normale abbiamo deciso, quindi siamo in una crisi totale perché abbiamo pensato di non fare più il catechismo come prima. E abbiamo pensato che invece che fare la dottrina cristiana noi vi vogliamo raccontare Gesù. Quindi stiamo facendo un programma per cui 4 anni, non abbiamo più di 4 anni. Seconda, terza, quarta e quinta elementare. Alla quinta elementare fanno la cresima, si ripresenteranno alcuni per fare i documenti del matrimonio. O no? E quindi in questi 4 anni noi vogliamo raccontare di Gesù, non la dottrina, ma il raccontare di Gesù. Facciamo, proviamo a fare questo tentativo. Con la differenza che siccome la dottrina, mentre la dottrina è tutta, come dicevo, ferma e sempre uguale, Gesù è una notizia, è una cosa di oggi, è più di domani che di ieri, Gesù. È un'ipotesi. È una speranza, è una fiaba, è Gesù. Per cui anche sul piano della verifica se uno ha la fede o non ha la fede, ah, no, la fede perché no. Ma te sei qualche cosa di questo Gesù? Sì, qualcosa. Mia nonna è bellina, qualcosa mi racconta. E di questa fiaba di Gesù, lui che è simpatico, è simpatico. E quello che dice è interessante. E quello che va in maniera, quello lì è la fede. Io penso che sicuramente lui sia, non credo che sia passato per Bologna, però che ci sia stato, certo. Interessante, sono tutti gli anni, cosa dicevo con il mio compagno di tutti i miei credenti, e certo, però penso che lui ci sia stato, penso che sia un fatto storico, però ormai questo fatto storico è importante perché può diventare una seduzione, la fede è una seduzione, Nella seduzione è ovvio anche pensare che tu sia un indiano, ma credevo che tu fossi un indiano, invece sei più capito, perché me nella seduzione c'è magari sempre anche un elemento di inganno, però è più forte, malgrado l'inganno, stai al gioco. E la fede è uno stare al gioco. Non pretende di essere di più, è una scommessa. Una scommessa. Negli anni di teologi ti hanno detto che invece corrisponde alla ragione umana.
Cagato.
Ci voleva l'Argentina per arrivare in un certo momento. Quindi siamo anche dentro una grande rivoluzione di pensiero. Questo. Adesso noi non riusciamo forse neanche a percepirlo, ma è un capovolgimento molto grosso. Però per quel che riguarda noi, raccontiamo buone notizie, no? Ecco. Anche la festa potrebbe essere sempre considerato un'evasione, siccome la vita di tutti i giorni è fregata, è un giorno che fuggiamo dalla realtà, e invece per la fede ebraica la festa è in qualche modo il fatto di vedere, fermati un momento che ti faccio vedere com'è bella la vita, perché non è che si vive per lavorare, si lavora per vivere. E quindi si lavora 6 giorni, ma il settimo facciamo festa. Senza questo elemento di festa è delicata la festa. Per fortuna c'è la festa. Che compaia questo elemento di festa anche nella vita quotidiana, anche nella vita familiare, secondo me è importante. In casa io sono il più vecchio, quindi loro ogni giorno tentano di fare una sorpresina, insomma. Mi piacciono molto i biscotti, cioè, mi piace molto il vino bianco, e quindi mi fanno delle sorprese. In maniera che la vita sia un segno di festa, se vuole. E cedere un po' in saluti, in baci, in benedizioni, in sorrisi. Ci vuole questa liturgia, eh? Perché è il segreto di tutto. Per cui a 7 ore a mettere timbri all'ufficio delle imposte. Qui ti bacio, perché se no cavolo, com'è la vita? Quindi questo spazio alla buona notizia mi sembra importante. Va bene, abbiamo avanti un mese, poi è Natale. Se riusciamo a vederci una volta prima di Natale, parliamo di Natale. Questa è l'annunciazione, lei è rimasta incinta, incosciente, appena arrivata incinta, ha fatto 100 km a piedi per andare a trovare la vecchia, che è sbagliatissimo, prima di andare a visitare, che dopo ci posso più iniziare. E lui lo fa anche a me, perché la vecchia è stata contentona. Quando la vecchia ha messo al mondo Giovanni Battista, lei è a casa sua, e allora la prossima volta può essere che nasce il bambino. Di solito faccio il primo incontro dopo il secondo, perché tutto è sperato. Potrebbe essere un'occasione per dire che ci sono dei giorni assolutamente proibiti, insopportabili, e degli altri giorni un po' più possibili. Allora, io sono messo malissimo se pensiamo che va bene il lunedì, io posso il lunedì 21 di dicembre. se pensiamo che possa andare bene anche il martedì, io posso il martedì 15. Perché adesso ci sta arrivando un vescovo nuovo, eh? Un ragazzo. Io non siamo avuti il vecchio di più, il vecchio di più, il di
più.
La macchina. Si va di chi? Uno malato. Una roba. Se non si lascia parlare così libero, parla proprio tra sé. Molto 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 difficile. Però questo provoca un po' di problemi, perché mi ha un po' sgargiato, quindi sarebbe così. Dobbiamo scegliere, se credete, tra martedì 15 di dicembre o lunedì 21 di dicembre. Se intanto possiamo trovare in qualche modo un giorno su cui battere di più il ritmo, magari ce lo teniamo più libero, ecco.
È uguale,
uguale. Allora facciamo lunedì 21, va bene? E poi giorno lì avete già fatto il presepio, dovete nascondere Gesù nel cassetto del comodino. E dovete mettere anche la statua della cognata, che voi non sopportate, ma perché lei. Facciamo sempre 21:15, 21:30.
Grazie.